Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Le Monde, 25 anni dall'11 settembre. Nonostante il declino di Al-Qaeda, il jihadismo prospera e tiene le società occidentali sotto pressione. L'articolo che apre oggi il giornale francese in occasione dei 25 anni dall'11 settembre, uno dei grandi eventi che hanno segnato e hanno segnato in modo davvero indelebile questi ultimi decenni, la storia degli ultimi decenni, scrive Le Monde. Decimata dopo quasi 20 anni di attacchi statunitensi, l'organizzazione terroristica responsabile degli attentati del 2011 sopravvive ormai solo attraverso le sue filiali nel Sahel e in Somalia. Dal 2014 lo Stato Islamico, scrive Le Monde, ha però trasformato l'ideologia jihadista in un fenomeno di massa, esportando la propria lotta nei paesi nemici. Quindi, se l'organizzazione in quanto tale è stata colpita, è stata sconfitta, quella che non è certo stata sconfitta è l'ideologia che ha nutrito l'opera di l'azione di Al-Qaeda. Allora vi cito anche un altro pezzo sul Wall Street Journal che ha questo titolo: l'11 settembre ha cambiato l'ordine mondiale, ma non per il motivo che potremmo pensare. Gli attacchi terroristici hanno assorbito le risorse, l'attenzione degli Stati Uniti, lasciando il paese, scrive il Wall Street Journal, incapace di affrontare le minacce più gravi alla propria economia e alla propria leadership globale. Allora, scrive il Wall Street Journal, quando 25 anni fa le torri del World Trade Center crollarono al suolo, provocarono un'onda sismica che sembrò sconvolgere l'ordine mondiale. Era ormai un mondo diverso, avvertì il presidente George W. Bush al Congresso. Il segretario di Stato Colin Powell dichiarò: c'era un prima dell'11 settembre e un dopo l'11 settembre. Il vicepresidente Dick Cheney aggiunse: quel giorno ha cambiato tutto. Ecco, questo cambiar tutto per il Wall Street Journal è stato soprattutto ciò che ha cambiato la leadership americana, cioè gli Stati Uniti sono finiti in una spirale che ha assorbito risorse economiche, finanziarie, ha assorbito la politica, cosa che quindi ha impedito al paese di tenere il passo con altre richieste, con altri impegni sullo scacchiere internazionale, intaccando proprio la leadership americana a livello globale. Il New York Times, per finire, sceglie una storia terribile da un certo punto di vista, ma anche poi una storia di salvezza in qualche modo per illustrare questi 25 anni. Titolo: ha perso la madre l'11 settembre e cresciuto nella camera da letto in cui lei aveva trascorso la sua infanzia. Allora, la storia è quella di Jacob Campbell, vive con la nonna nel Bronx, era ancora un neonato quando sua madre è stata uccisa, cioè aveva pochi mesi quando la madre, di cui non è più stato trovato il corpo, è stato trovato solo il portafoglio, è stata uccisa nel crollo delle due torri. Il ragazzo ha faticato ovviamente a fare i conti con una tragedia che lo ha segnato profondamente per tutta la vita. Per la nonna che lo ha cresciuto, che oggi ha 85 anni, è stato ancora più difficile. Una storia, scrive il Times, di dolore, di fiducia, di ripresa e infine di salvezza, di guarigione. Times che però oggi apre con un altro pezzo, un'esclusiva, che ha questo titolo: dietro le quinte, Vance ha raccolto opinioni senza veli, senza mascheramenti sulla guerra in Iran. Il vicepresidente J.D. Vance ha ricevuto valutazioni che facevano riflettere sulla guerra, non in linea queste valutazioni con quanto lui stesso, il presidente Trump e altri alti funzionari dell'amministrazione stavano dichiarando pubblicamente. Allora vi leggo l'attacco: secondo funzionari attuali ed ex funzionari, nel corso della primavera e dell'estate che appena appunto che sta finendo in questo momento, in questi momenti, in questi mesi, queste settimane, il vicepresidente J.D. Vance ha compiuto un passo insolito e ha contattato direttamente i comandanti militari statunitensi in Medio Oriente, in Europa e in Asia per chiedere loro valutazioni, diciamo così, non mascherate, non ufficiali, sulla guerra contro l'Iran. Vance, che si era opposto alla guerra sin dall'inizio ed era stato incaricato dal presidente Trump di contribuire a porre fine al conflitto, voleva quindi conoscere i giudizi dei comandanti dei militari militari, prima che appunto fossero sintetizzati in una posizione ufficiale del Pentagono, probabilmente appunto c'è Hexet, quindi favorevole alla guerra. Le conversazioni hanno approfondito una serie di questioni relative alla guerra, gli obiettivi, le tattiche, la stima delle vittime, che cosa avrebbero fatto gli iraniani nello stretto di Hormuz, quanto sarebbero diventati, si sarebbero adattati a quanta guerra, a quanta pressione il loro governo avrebbe potuto sopportare. Vance ha anche chiesto un resoconto dettagliato di ciò che rimaneva nelle scorte, nei rifornimenti militari e di come il trasferimento di armi in Medio Oriente avrebbe influito sulle capacità dell'esercito americano di scoraggiare Cina, Russia e Corea del Nord. Su quest'ultimo punto i comandanti sono stati molto schietti. La loro principale preoccupazione ha riguardato le scorte ormai esaurite di missili intercettori Patriot, la spina dorsale della difesa aerea americana. Verso la fine della primavera, in un teatro operativo, ne erano rimasti meno di 100. Quindi la guerra aveva esaurito le scorte di Patriot, le scorte di armi tattiche. Allora, il senso del pezzo comunque è che Vance e probabilmente altri intorno a lui, dopo aver ascoltato i militari, Vance e gli altri erano ben consapevoli che la guerra non sarebbe stata quella passeggiata trionfale che Donald Trump continuava e che continua a dipingere. Infatti ora comunque si parla, sia pure in modo appunto non ufficiale, fonti appunto del Pentagono, della Casa Bianca, parlano di un conflitto che potrebbe addirittura proseguire sino al 2028. Allora, c'è un altro pezzo dedicato a Vance in apertura del Washington Post, titolo: alla convention del Partito Repubblicano J.D. Vance sembra sempre più il successore designato di Trump. Il vicepresidente, nel discorso che appunto ha fatto ieri sera, ha definito i democratici il partito dell'odio, esortando al contempo i repubblicani a restare uniti. Il suo ruolo potrebbe rafforzare una potenziale candidatura alla presidenza. Allora, ha affermato J.D. Vance, i democratici non sono più il partito di Roosevelt e nemmeno di JFK. Diamine, non sono nemmeno più il partito di Bill Clinton. I democratici, ha detto Vance, sono il partito dell'odio, sono il partito che disprezza l'America e le persone che l'hanno costruita. È stata una delle apparizioni pubbliche di maggior risonanza di Vance prima delle elezioni di medio termine e di una potenziale sua candidatura per succedere Trump alla Casa Bianca proprio nel 2028. A un certo punto la folla dell'American Airlines Center di Dallas, dove si è svolta la convention, ha intonato cori che alludevano alla possibilità appunto che Vance succedesse a Trump. Vance, con un ampio sorriso appunto, ha scosso la testa. Chissà appunto che cosa ne pensa Trump. Trump, che comunque ha pronunciato il discorso di chiusura ieri sera di un evento che si è rivelata una celebrazione di due giorni sostanzialmente a lui dedicata, e ha esortato i sostenitori repubblicani a giurargli fedeltà, cioè hanno dovuto giurargli fedeltà, quindi fedeltà di votare per lui, per il suo partito, il 3 novembre. Sapete cosa succede se non votate? Andate all'inferno, ha detto Trump. Trump, che ha ribadito la proposta dei $5,000 a ogni cittadino americano maggiorenne qualora i repubblicani dovessero mantenere il controllo di entrambe le camere a novembre. Altri relatori di ieri, tra cui comunque lo stesso Vance e il figlio maggiore di Trump, Donald Jr., hanno comunque parlato poco di questa offerta, che sarebbe estremamente costosa per gli Stati Uniti. Hanno già un debito di $40,000 miliardi di dollari, e quindi è poco chiaro fino a che punto i repubblicani la utilizzeranno come argomento di discussione in vista delle elezioni di medio termine. Da Al Jazeera intanto Putin arriva in India per il vertice del BRICS, che sarà dominato dalle guerre in Iran e in Ucraina. Il vicepresidente russo dovrebbe incontrare il suo omologo iraniano durante questa visita, mentre anche il leader cinese Xi Jinping dovrebbe partecipare al vertice dei BRICS. Diversi media fanno notare che in un club di potenze emergenti effetti Cina e India si contendono l'influenza, sono però diverse le strategie. La Cina vede il gruppo, i BRICS, come uno strumento per sfidare il potere americano, l'India invece vorrebbe mantenere il gruppo sufficientemente ampio, diciamo, da evitare di schierarsi. E poi ci sono ovviamente la guerra, l'impennata dei prezzi a rendere più travagliato questo incontro. Su Al Jazeera vi segnalo anche un altro pezzo, titolo: Malmo multiculturale, la città svedese odiata dall'estrema destra si prepara alle elezioni. Al Jazeera intervista gli elettori di Malmo, una città spesso presa di mira dall'estrema destra in vista delle elezioni in Svezia. Si tratta della terza città svedese per la destra. La città rappresenta un fallimento dell'integrazione, un monito su ciò che accade quando l'immigrazione non viene controllata. Nel 2017 il politico populista inglese Nigel Farage l'ha definita la capitale europea degli stupri, un'affermazione che un importante criminologo svedese ha liquidato come una sciocchezza, mentre Alternative für Deutschland, il partito dell'estrema destra tedesco, ha utilizzato Malmo nelle sue narrazioni sui pericoli dell'immigrazione. Al Jazeera va quindi sul posto, parla con gli elettori e, diciamo, il quadro che ne esce è sostanzialmente diverso. Finisco con un pezzo sul Guardian. L'Islanda presenta un disegno di legge che potrebbe vietare la caccia delle balene nelle sue acque. Il paese è uno dei soli tre paesi che ancora consentono la caccia commerciale alle balene, mentre il suo governo ha dovuto affrontare pressioni crescenti per vietare tale pratica. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.